Podclass, i podcast di Class Editori.
Noi siamo un'azienda medio-piccola, abbiamo un fatturato di circa 1.500.000 euro all'anno, 1.4, 1.5, dipende un po' dalla fluttuazione. Ho pensato anch'io di fermare un po' la produzione dopo una riunione del 14 settembre fatta via CAM con altri 40-50 trattamentisti in Italia. Siamo arrivati a pagare al 31 dicembre 2022 359.157 euro di metano, 103.457 euro di energia elettrica. Poi l'altra voce parzialmente pesante, ma che nel termine percentuale è aumentata tantissimo, è stato quello dell'azoto, perché a parità di consumi siamo passati da 38.000 nel 2021 a 68.000 nel 2022. Tutto perché è aumentata l'energia elettrica.
Thomas Edison diceva di voler rendere l'elettricità così economica che solo i ricchi si sarebbero potuti permettere il lusso di utilizzare le candele. Beh, diciamo che sentendo i costi di queste bollette, l'elettricità nel 2022 la potremmo definire tutto tranne che economica. Quello che avete sentito parlare è Fulvio Cittadini, proprietario insieme a suo fratello Fabio della TTM, acronimo che sta per Trattamenti Termici Metalli. Un'azienda a conduzione familiare che ha sede a Castellanza, in provincia di Varese, vicino Milano, e che da oltre 60 anni sviluppa e applica tecnologie che servono per i trattamenti termici in diversi settori come quello automobilistico o tessile. I problemi di un'azienda metallurgica, così come le soluzioni a questi problemi, non sono diverse da quelle di Marco. Ve lo ricordate? L'agricoltore della prima puntata. La scintilla che ha scatenato la fiammata dei prezzi è in particolar modo una, l'energia. La riunione del 14 settembre, di cui parlava Fulvio, tra tutti i trattamentisti italiani, ha fatto seguito proprio ad alcune delle bollette più salate dello scorso anno, quelle dei mesi estivi. Ad agosto, il 22 per l'esattezza, il gas naturale è arrivato a superare i 300 euro al megawattora, praticamente 10 volte in più di quanto costava nel 2021.
Today, in line with our strong commitment to our price stability mandate, we decided to raise the three key ECB interest rates by 50 basis points to make sure that inflation returns to our 2% target over the medium term.
Io sono Rossella Savoiardo e questo è 2%, il podcast di Class Editori che ti spiega che cos'è l'inflazione e perché vivere oggi ti costa di più.
Nonostante si sia lavorato 14 giorni, dal 1 di agosto fino al 13, perché poi abbiamo chiuso per le vacanze di Ferragosto, abbiamo riaperto dopo Ferragosto, ma dovevamo fare manutenzioni, quindi poi abbiamo acceso gli impianti che era già la prima settimana di settembre. Io ricordo che 24.000 euro di fattura di gas metano nel mese di agosto contro agosto 2021, 6.000.
24.000 euro. Cioè, con i soldi spesi per la bolletta di un singolo mese di attività, la TTM di Varese avrebbe potuto pagarne all'incirca altre 4 di bollette. La storia della TTM potrebbe essere la storia di altre decine di migliaia di aziende, ristoranti, ospedali, bar, che si sono trovati ad affrontare aumenti da capogiro. L'aumento calcolato dall'ufficio studi della CGA di Mestre per famiglie e imprese in totale nel 2022 è stato di 91,5 miliardi di euro. Solo l'energia elettrica in portafoglio è costata agli italiani quasi 59 miliardi in più. Anche in questo caso parliamo di un aumento impressionante, una voce cresciuta in percentuale di quasi il 110%. De Felice, capo economista di Intesa San Paolo, nella prima puntata ci ha raccontato che la mancanza di gas proveniente dalla Russia ha spinto i prezzi del gas e quindi l'inflazione. Ecco, partendo da questo, come sono stati possibili aumenti così esorbitanti? Come ha fatto il nostro sistema energetico nazionale a collassare e diventare così inefficiente?
Noi dipendiamo in Europa e in Italia per circa 30-35% dai consumi di gas nel nostro sistema energetico. Improvvisamente è venuto meno il 40% delle nostre forniture di gas, che era la Russia. Se in qualsiasi mercato lei toglie il 40%, quasi la metà dell'offerta, inevitabilmente i prezzi saltano verso l'alto. Ovviamente poi dopo ci sono state un po' di complicazioni, nel senso che non è mancato subito, tuttora qualche cosa sta arrivando, abbiamo diversificato, però era inevitabile, è stato uno shock di proporzione, un taglio di offerta mai visto nella storia mondiale dell'energia.
Uno shock mai visto nella storia mondiale dell'energia. A definire la portata del fenomeno ho chiamato uno dei massimi esperti del settore, Davide Tabarelli, il presidente di Nomisma Energia. E fin qui quello che ci racconta Tabarelli è semplice. La Russia, dopo lo scoppio della guerra in Ucraina, soprattutto per rispondere alle sanzioni che l'Occidente le ha imposto per aver fatto scoppiare la guerra, ci ha tagliato le forniture di gas. Quello che sappiamo è che questo shock non ha colpito solo le aziende cosiddette energivore, cioè quelle che, per l'attività che svolgono, sono costrette a consumare molta energia. Il caro bollette ha colpito tutti. Secondo i calcoli dell'ARERA, l'autorità di regolamentazione per l'energia, la spesa per il gas di una famiglia tipo, ovvero di una famiglia con un figlio, nel corso del 2022 è stata di circa 1.866 euro, il che vuol dire quasi il 65% in più rispetto al 2021. Ad esempio, io che vivo da sola nel mio appartamento a Milano, nei mesi di luglio e agosto ho pagato oltre 300 euro solo per l'energia. E sapete perché? Beh, in estate è intuibile, e l'aria condizionata. Immaginate che lo scorso inverno, durante il picco dell'inflazione, un condizionatore molto buono, di classe A++, consumava circa 40 centesimi all'ora. Un condizionatore medio di classe energetica B consumava all'incirca 69 centesimi all'ora. E più la classe energetica diminuisce, più il costo sale. Per non parlare del frigorifero, il cui costo è salito a 30 euro al mese, oltre 350 in un anno. Ma mettiamo da parte i costi degli elettrodomestici. Secondo gli esperti, gli aumenti delle bollette sono iniziati a causa dello scoppio della guerra in Ucraina. Però, parlando con Fulvio, è emerso che le bollette della TTM di Varese erano iniziate a salire già nel corso del 2021. Ma perché?
Perché alla fine del 21 erano già mesi che sapevamo che gli americani, anche la Polonia, l'Ucraina ci dicevano che la Russia stava per invadere l'Ucraina, cioè c'era la possibilità che ci fosse una guerra. Io non ci credevo, come tantissimi altri, non ci ho creduto fino al 24 febbraio, invece i mercati guardavano in avanti, guardavano lo specchio, cioè speculavano su questo, e alla fine devo dire che hanno avuto ragione, perché poi la guerra c'è stata, l'invasione c'è stata, cosa incredibile, e di conseguenza i prezzi erano già in salita perché c'era già il timore. In tutti i mercati, quando c'è il timore di un evento, di un taglio, si comincia a costituire delle scorte. E c'è anche l'effetto, sì, compro adesso a prezzo più basso per rivendere a prezzo più alto, che è normale speculazione della finanza. C'è stato un po' tutto, ma sostanzialmente è proprio un ammanco fisico che poi c'è stato, ma che cominciava a essere evidente già a fine 21.
Quindi, insomma, alla fine del 2021 sembra che i mercati credessero già allo scoppio della guerra. Ma il gas, ci spiegava lo stesso Tabarelli all'inizio, non è l'unica fonte da cui produciamo e consumiamo energia in Italia. Per esempio, che fine hanno fatto le fonti rinnovabili? È vero che il 2021 e il 2022 sono stati anni particolari dal punto di vista climatico, con la grande siccità che si sta diffondendo o i periodi meno ventosi che si stanno susseguendo. Tutti, di fatto, elementi che potrebbero non aiutare lo sviluppo delle rinnovabili, che, come sappiamo, sfruttano l'acqua, il sole o il vento per produrre energia. Però qui, in questa crisi dettata per lo più dalla mancanza del gas, che ruolo hanno avuto le rinnovabili?
Proprio il massimo dei prezzi della scorsa estate, fine estate, inizio autunno, che è stato 300, è stato anche motivato proprio dal fatto che non c'era molta produzione idroelettrica, cosa che è un problema che dura tuttora, cioè la forte domanda di energia elettrica che c'è stato, questo collegato anche alla ripresa economica post pandemia. Ad esempio, noi in Italia abbiamo avuto tantissimi turisti che hanno sostenuto l'economia, avevamo il bonus 110%, ecco, tutte attività queste che richiedono anche molta energia elettrica. La si può produrre con l'idroelettrico, da noi un 20%, di solito si fa con l'idroelettrico. Venuto meno questo, non siamo riusciti a ridurre il consumo di gas, perciò paradossalmente c'era bisogno di gas anche proprio mentre si stava manifestando il taglio dalla Russia. Tanto quella è stata una situazione che ha peggiorato le cose, l'idroelettrico, nel passato inverno, nei passati mesi, ma purtroppo anche adesso. Poi l'anno scorso, ad agosto, proprio quando c'è stato il panico, c'era proprio meno vento anche nel Mare del Nord, cosa che accade di solito d'estate, non è molto ventoso il Mare del Nord, però è stato un po' più del solito. Poi ha recuperato però a dicembre, questa è stata una delle ragioni che ha fatto anche scendere il prezzo più velocemente. Però sì, in questo momento siamo preoccupati soprattutto per l'idroelettrico, che non ce n'è in sostanza, ce n'è poco.
Cioè, quindi, riassumendo, è aumentata la domanda di idroelettrico, ma di fatto non la sua disponibilità. Quindi si è ricorsi al gas, ma anche di quello non ne avevamo. Ed è qui che scoppia il boom del prezzo. A risolvere la situazione sono state le nuove fonti di rifornimento di gas. L'Italia ha stretto nuovi accordi di fornitura con la Libia, ad esempio, o con l'Algeria, paesi ai quali abbiamo chiesto più gas per compensare quello che ci mancava. Gli stoccaggi, già per metà pieni nell'autunno dello scorso anno, hanno permesso al prezzo del gas di scendere e tornare ai livelli pre-guerra. Nel mese di aprile il prezzo del gas era all'incirca tra i 40 e i 45 euro al megawattora. Un prezzo diverso dai 7 euro al megawattora che toccò il gas nel pieno dell'emergenza pandemica. Ma anche quello, come quello di agosto, è forse un estremo che non funge da esempio. Ad attenuare i prezzi sono state anche le mosse dell'Unione Europea, che in accordo con i governi ha introdotto il cosiddetto price cap, un vero e proprio tetto al prezzo del gas che riguarda i contratti all'ingrosso che le varie società energetiche sottoscrivono con gli esportatori per aggiudicarsi le forniture. Il tetto stabilito dall'Unione Europea è stato però fissato a 180 euro al megawattora, un tasso molto più alto rispetto al prezzo attuale. Per questo numerosi esperti ritengono in realtà che sia stato il riempimento degli stoccaggi a sedare la fiammata dei prezzi. Gas e corrente elettrica stanno scendendo per effetto quindi dei minori costi della materia prima. Di conseguenza i consumatori avranno fatture meno costose. Ad aprile Fulvio Cittadini diceva di essere infatti più tranquillo sul costo delle sue bollette, tornate di fatto ai livelli pre-crisi. Ma commentando questa situazione, il presidente di Nomisma Energia, Davide Tabarelli, ci lascia con un inciso non da poco.
La crisi non è finita. Per sostituire il 40% dell'offerta che ci veniva dalla Russia ci vogliono degli anni. Perciò la situazione è in prospettiva di prezzi più bassi, ma con delle forti oscillazioni. Poi però la questione è molto semplice allo stesso termine. Qua è venuto meno dell'offerta su una domanda che non è che sia calata molto, sta crescendo. Cioè bisogna fare più investimenti per garantire un'offerta stabile, abbondante. Se non c'è questa offerta è un problema, perché continuerà a esserci qualche ammanco, una guerra, speriamo di no, ma più freddo, più caldo, la siccità. Noi dobbiamo avere un sistema energetico più strutturato, con più abbondanza di capacità. Ecco, questo è il problema, e vedo quello che vediamo in giro per il mondo e anche in Italia, è che c'è un'estrema lentezza a fare nuovi investimenti in fonti tradizionali. Questo è il problema. Cioè, se vogliamo far cadere l'inflazione, dobbiamo stare attenti e non solo fare fonti rinnovabili che sono belle, pulite, facili da annunciare, ma bisogna anche fare i rigassificatori. Abbiamo un grosso problema col nucleare francese che va sostituito e dobbiamo stare attenti a non buttare via tutto, come anche le poche centrali a carbone che noi abbiamo in Italia. Poi facciamo più fonti rinnovabili, ma con attenzione perché non sono sufficienti.
A questo scenario se ne aggiungono almeno altri due che contribuiscono a definire incerto il panorama dei prossimi mesi. Da un lato l'ARERA, che a metà aprile ha fatto notare che il prezzo del gas, dopo il calo tra gennaio e marzo, tornerà a crescere nei prossimi mesi, soprattutto tra luglio e dicembre. Un aumento che potrebbe essere del 25% per l'elettricità e del 15% per il gas. Dall'altra parte c'è l'Agenzia Internazionale dell'Energia, che dopo la decisione dell'OPEC, l'organizzazione dei paesi produttori di petrolio, di tagliare ulteriormente la produzione di greggio, ha avvertito che il gap nel mercato petrolifero globale tra disponibilità e domanda di greggio rischia di far aumentare notevolmente i prezzi del petrolio e quindi di peggiorare l'inflazione, proprio mentre sembra stia leggermente rientrando. Per capire cosa succederà veramente, non resta che attendere. Se c'è una cosa che abbiamo imparato in questi due anni è che in condizioni di mercato così incerte, fare previsioni equivale a un terno al lotto. Ciò che possiamo continuare a fare, però, è farci domande. La prossima, ad esempio, potrebbe essere: se l'inflazione sta scendendo, perché il costo della mia spesa continua a salire? Avete ascoltato 2%, un podcast di Classe Editori condotto da Rossella Savoiardo. La cura editoriale è di Massimo Brugnone, il responsabile della produzione è Francesco Giuliattini, le musiche originali e il sound design sono a cura di Edoardo Barbera.